Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata del percorso formativo per sviluppatori su Microsoft SharePoint 2010. Io sono Paolo Pialorsi del gruppo DevLib e mi occupo ormai da una decina d'anni di Microsoft SharePoint nelle sue varie versioni con un approccio principalmente da developer. In questa puntata andremo ad occuparci del modello d'oggetti di SharePoint al fine di riuscire a scrivere applicazioni che ci consentano di programmare, comandare e controllare i vari oggetti e servizi esposti da SharePoint con un approccio programmatico all'interno di codice scritto in Microsoft Visual Studio. Partiamo quindi subito con l'agenda di questa sessione. Da prima vedremo qual è l'architettura del Server Object Model, cioè capiremo qual è l'idea e quali sono le fondamenta del Server Object Model di SharePoint. Quindi focalizzeremo la nostra attenzione sul modello d'oggetti e su quelle che sono le classi fondamentali utilizzabili all'interno del modello. Quindi daremo un'occhiata ad alcuni aspetti importanti per il corretto utilizzo del Server Object Model, in particolare in merito al rilascio delle risorse e alla gestione delle eccezioni. Partiamo quindi subito con l'architettura. Allora, è importante subito dire che il modello ad oggetti di SharePoint 2010 è un modello ad oggetti completamente managed, quindi basato su Microsoft.NET Framework, e che è interamente basato su un modello di programmazione a 64 bit, quindi sarà fruibile e utilizzabile solo su macchine a 64 bit. Inoltre, è pensato per essere usato solo server side. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un modello oggetti che non possiamo usare su un qualsiasi PC, desktop o su una qualsiasi macchina Windows al fine di interfacciarci con SharePoint, ma è un modello oggetti che possiamo usare solo e unicamente su delle macchine SharePoint, da qui quindi il requisito dei 64 bit tranquillamente soddisfatto, visto che SharePoint richiede un ambiente 64 bit, e su macchine SharePoint server, quindi che ospitano o web server di front-end o application server, comunque server connessi a una farm SharePoint, potremo usare i costrutti e le classi, gli oggetti del modello oggetti di SharePoint per interfacciarci e interagire con l'ambiente. Non è quindi previsto per essere utilizzato client side, dove invece vi è il client object model di SharePoint che è specificatamente pensato per questo tipo di uso. Del client object model ce ne occuperemo in altre puntate curate da Giuseppe Marchi, e quindi qui mi focalizzo sulla parte di server object model. Un altro aspetto fondamentale da considerare nell'approfondimento e nello studio del server object model è il fatto che è costituito da migliaia di classi, quindi è un modello oggetti molto vasto, e di solito uso dire che non è pensabile conoscere per filo e per segno ogni singolo oggetto, ogni singola classe di un così vasto modello di programmazione. E invece è importante scegliere quali sono le aree di nostro interesse, quelle sulle quali vogliamo andare a investire in termini anche di formazione o di uso ai fini di un progetto che dobbiamo sviluppare, e quindi cercare di approfondire in modo adeguato quella parte di modello oggetti, perché effettivamente è pressoché impossibile pensare di avere una persona che possa conoscere completamente e con confidenza tutte le migliaia di classi di cui è fatto questo modello, che di fatto potremmo considerare quasi, nel senso buono del termine, concorrente di .NET Framework, nel senso che conoscere il framework di SharePoint è come carico di studio e di impegno quasi pari a approfondire l'intero framework.NET in termini di dimensione. Qui vediamo uno schema grafico di quella che è la gerarchia di alcuni degli oggetti più importanti che sono a disposizione nel Server Object Model di SharePoint. Per esempio, noi sappiamo che in SharePoint esiste il concetto di farm. Ecco, dal punto di vista dell'object model esiste la classe spfarm, che rappresenta una definizione, un punto di accesso a quella che è una farm SharePoint. Notate il nome della classe, S maiuscolo, P maiuscolo, nome dell'oggetto che rappresenta, spfarm. Una spfarm è fatta di n servizi, che nell'object model sono degli SP service. Quindi vedete che ricorre questo approccio del mettere come prefisso SP davanti al nome degli oggetti. Peraltro, avrete modo di vedere poi con Giuseppe Marchi che nella parte client gli oggetti richiameranno nomi simili a questi, ma la parte di SP è usata invece solo server side per connotare il fatto che siamo sul server object model di SharePoint. un SP Service è un qualsiasi servizio di una farm che poi può contenere o rappresentare delle SP Web Application, che sono di fatto le application che andiamo a creare all'interno della Central Administration di SharePoint. Una Web Application è fatta a sua volta di Site Collection, che corrispondono all'oggetto SP Site. Come sapete, ogni Site Collection è fatta di uno o più siti web, che hanno come corrispondenza l'oggetto SP Web. Ogni website di SharePoint è poi costituito da liste e altri eventuali website figli, e quindi da qui si innesta una gerarchia di SP Web fatti di SP List o ulteriori SP Web a loro volta fatti di SP List e via via discorrendo, dove poi i limiti dimensionali numerici di item piuttosto che di liste, piuttosto che di web che possiamo avere nelle nostre collection, è semplicemente legato a quelle che sono le esigenze di scalabilità e di infrastruttura che abbiamo, al di là del fatto che poi da parte di Microsoft sul sito di TechNet vi sono delle indicazioni su quelli che sono i numeri ragionevoli da considerare e raggiungere come limiti in alto, ovviamente, di numero di web piuttosto che liste o item all'interno delle liste. Ora, quello che andremo a fare è vedere come attraverso questo modello oggetti ci possiamo muovere all'interno di questa gerarchia per interfacciarci con i contenuti che abbiamo all'interno di un sito SharePoint. E in questo modulo formativo concentreremo la nostra attenzione proprio su queste classi che vedete in questo schema, a partire dalla SP Site, perché sono quelle di uso più ricorrente nei progetti di uso quotidiano. Non andremo invece ad approfondire n.000 delle altre classi disponibili perché entrerebbero in ambiti molto specifici e non necessariamente di interesse comune per qualsiasi tipo di applicazione. Partiamo quindi dalla classe SP Site. Rappresenta, come vi dicevo, una Site Collection. I membri fondamentali della classe SP Site sono qui rappresentati in questa tabellina, sono molti di più, ma questi sono quelli, secondo il mio modo di vedere le cose, più importanti. Ad esempio, vi è la possibilità di sfogliare la collezione dei web attraverso la proprietà All Webs, che è una collezione di oggetti SP Web, piuttosto che la possibilità di aprire un web invocando il metodo open web, o di avere un riferimento diretto al web radice di una site collection, che come probabilmente saprete è necessario per ogni site collection, cioè una site collection è una collezione di siti dove al minimo ve n'è uno che è il root website di quella site collection. E vi sono poi degli entry point, per esempio la collezione di soluzioni, che sono i package di implementazione custom disponibili nelle nostre site collection, piuttosto che le features, piuttosto che un punto di accesso privilegiato al motore di workflow, di cui avremo modo di parlare verso la fine di questo corso a puntate, in una delle ultime puntate relativamente ai workflow, e ovviamente, informazione molto importante, l'ID della site collection di cui stiamo parlando, perché ogni oggetto all'interno del Server Object Model di SharePoint è dotato di un ID univoco identificante che ci serve sia per riconoscere l'oggetto in quanto tale come istanza, sia per accedere a un oggetto. Per esempio, io potrei creare un'istanza di classe SP Site a partire dal suo ID, in modo tale da identificare univocamente uno specifico site collection e andare ad aprire una connessione verso quel particolare site collection. Andiamo per esempio a vedere all'interno di Visual Studio come ci possiamo muovere per ottenere un riferimento a un SP Site. Allora, prima di tutto possiamo creare un progetto di tipo Console Application, perché in questo momento io mi sto muovendo su una macchina SharePoint Server, quindi una macchina 64 bit, quindi una macchina con il modello oggetti disponibile, con l'infrastruttura di SharePoint disponibile. A questo punto, un qualsiasi modulo di codice .NET può sfruttare il Server Object Model su questa macchina. Tipicamente, e lo vedrete quando arriveremo alle puntate successive, è possibile utilizzare e di solito si usa il Server Object Model all'interno o di workflow piuttosto che di web part, piuttosto che di pagine custom, ma è tranquillamente possibile utilizzare il Server Object Model anche da una normalissima e, se volete, legacy applicazione console che deve magari eseguire un processo batch o delle attività su un server SharePoint. Allora, proviamo a creare una devlib.sample server object model application di tipo console. La prima cosa da fare è notare che ho creato questa applicazione sfruttando il .NET Framework 3.5, perché SharePoint 2010 è basato su .NET Framework 3.5. Quindi devo andare a modificare all'interno delle build properties del progetto corrente il fatto che la piattaforma in target non è x86 ma x64. in quanto, come vi ho detto, il Server Object Model lavora su piattaforme 64 bit. Fatto questo e salvate le proprietà, devo andare a referenziare la libreria di Server Object Model di SharePoint, che si chiama myxo.sharepoint.dll e che potete trovare in un path abbastanza comune per SharePoint, che è Program File, Common File, Myxo Shared, Web Server Extension 14 ISAPI. In questo folder, se ci andiamo facendo una browse sul nostro file system, vedremo che quindi c Program File, Common File, Myxo Shared, Web Server Extension 14 ISAPI. Troviamo tutta una serie di assembly.net, vedete quanti, myxo.qualcosa, che rappresentano le varie librerie a nostra disposizione che costituiscono il Server Object Model di SharePoint nella sua totalità. In questo momento io sono su un ambiente virtuale che a fini didattici installa la versione SharePoint Server Enterprise e quindi ha tutta una serie di librerie che non ho detto che siano presenti su tutte le versioni di SharePoint. Per esempio, se lavorassimo sulla versione SharePoint Foundation, non avremmo alcune librerie relative alle funzionalità di fascia standard Enterprise di SharePoint. Ma la Myxo SharePoint DLL che ho selezionato e che andrò a referenziare è disponibile su qualsiasi versione di SharePoint, anche SharePoint Foundation. A questo punto, ipotizziamo di volerci collegare a uno specifico website. Per esempio, io qua ho all'interno del mio browser un DevBook SP2010 Local, che è un sito che ho a disposizione sulla mia macchina. Ebbene, vado a prendermi l'URL di questo sito, vado in Visual Studio e quello che posso fare è, allargando un po' l'area di visibilità, creare un'istanza di oggetto SP Site che si trova all'interno del namespace myxo.sharepoint. E per creare un SP Site io posso fornire l'ID, come vi dicevo, l'ID univoco del site al quale mi voglio collegare, informazione che in questo momento però io non ho, piuttosto che l'URL del sito, e questa è un'informazione che io ho. Attraverso l'oggetto SP Site appena creato, io potrò poi leggere eventualmente l'ID del sito al quale mi sono collegato, o perché no, recuperare un riferimento al root web di questo sito, dove il root web sarà un oggetto di tipo SP Web, che potrò quindi utilizzare per sfogliare i contenuti del sito. Allora, senza continuare a switchare tra slide, browser e codice, focalizziamo la nostra attenzione su un obiettivo da raggiungere con il Server Object Model. Per esempio, vogliamo collegarci a questo sito e vogliamo andare a navigare i contenuti di una di queste possibili liste. Per esempio, ho una lista di invoices all'interno di questo sito e io voglio scorrere l'elenco di invoices disponibili in questa document library. Bene, posso dire che il site che ho appena creato voglio utilizzarlo per recuperare un riferimento a un oggetto SP Web che sarà corrispondente al root web o al web corrente, è equivalente, posso dire punto root web e ottenere un riferimento al web radice della mia applicazione, oppure fare open web senza alcun parametro e di fatto aprire il web corrispondente a questa URL, che in questo caso è l'URL ancora una volta del site radice e quindi non cambia l'effetto, oppure potrei anche fornire un GUID o una URL relativa alla site collection nella quale mi trovo per aprire un sottosito all'interno della mia site collection. Bene, una volta che ho ottenuto un riferimento al site e ottenuto un riferimento al web, su quel web posso per esempio sfogliare la collezione di liste. Per cui potrei dire for each sp_list, che rappresenta le liste, in web lists. E quindi magari semplicemente per ora scrivere il title delle mie liste a console, dove title è una proprietà dell'oggetto SPList che espone tutta una serie di proprietà interessanti, per cui potremmo avere il title, potremmo avere la collezione dei field, cioè delle colonne, delle side column disponibili all'interno della SPList in cui siamo, possiamo vedere l'elenco dei content type definiti, che sono dei modelli di dati disponibili all'interno della nostra lista. Così come possiamo sfogliare, e questo è decisamente interessante, gli items della nostra collezione di elementi all'interno della lista corrente. Questa cosa la possiamo fare sulla lista, ma anche sul web abbiamo una serie di proprietà interessanti. Per esempio, appunto, abbiamo la collezione delle liste, ma abbiamo anche la collezione dei content type definite a livello di intero sito, piuttosto che una serie di informazioni su quelli che sono gli users che abbiamo all'interno della site collection, piuttosto che degli users locali della nostra web application. Quindi abbiamo tutta una serie di proprietà e metodi che ci consentono di interagire con il contenuto del nostro website. Per esempio, io voglio in questo caso appunto semplicemente mostrare a video quelli che sono i titoli delle liste disponibili all'interno di questo sito. Proviamo a eseguire questa semplice applicazione e dopo un breve tempo di startup dovuto alla compilazione just in time delle librerie coinvolte, avremo la elencazione di tutte quelle che sono le liste disponibili all'interno del nostro sito. Bene, a noi non interessa avere tutte le liste, ma abbiamo detto che a noi interessava recuperare la lista delle fatture, delle invoices e l'elenco delle singole fatture. Bene, allora proviamo a cambiare un attimino prospettiva. Andiamo sul nostro web, prendiamo la collezione delle liste, che è una collezione interrogabile tramite un enumeratore, per cui possiamo accedere in base al loro GUID, quindi di nuovo in base al loro ID univoco gli oggetti di tipo SPList, oppure possiamo accederli per indice, non sempre comodo, oppure per nome. Questo diventa interessante perché io posso dire dammi la lista delle invoices, che sarà un oggetto SPList che io otterrò e tramite il quale potrò fare che cosa? Sfogliare gli items. Per cui for each SP list item, che è una classe nuova, non avevamo ancora accennata, che consente di vedere i singoli item di una lista. E ciascun item mi darà informazioni sul suo content type e sull'ID del suo content type, per esempio sul suo titolo, ma potrà anche, per esempio, consentirmi, nel caso di un item di tipo file, di avere accesso al file fisico. File fisico che sarà un oggetto di tipo spfile. E dall'spfile io potrò fare operazioni di checkout, check-in sul file, assegnare o leggere un commento nel fare il check-in, cioè nel fare il checkout del documento. Io potrò decidere anche una politica di checkout, mentre nel fare il check-in potrò fornire una ragione del fatto che ho fatto check-in e quindi un commento, esattamente come potrei fare dalla interfaccia grafica e web di SharePoint. Posso, per esempio, su un file che ha abilitato il versioning, andare a sfogliare quelle che sono le versioni. Posso aprire il contenuto binario di quel file come un array di byte e quindi navigare nel contenuto. Ma se magari il file è corposo, può essere più interessante aprire uno stream su quel file e quindi consumare tramite tecniche di streaming il contenuto del file che sto visionando. E quindi ho tutta una serie di strumenti che mi consentono di gestire il file nel caso di documenti piuttosto che l'item. Allora proviamo a scrivere per ogni item il suo nome, semplicemente. Quindi riseguiamo l'applicazione e possiamo vedere da console che i singoli item che abbiamo all'interno della lista degli invoices non hanno titolo. E uno dice: com'è possibile? Io vedevo degli item in questo documento e poi però mi hai fatto sfogliare la collezione dei title e non vedo nulla. Ma se andiamo a vedere le properties di ciascuno di questi item, scopriamo che quello che noi vedevamo come invoice, tal dei tali, era il name e non il title di ogni item. Perché? Perché in questo caso siamo su dei file e quello che eventualmente possiamo andare a sfogliare è il name del file corrispondente. Attenzione che in un costrutto di codice di questo tipo dovrei testare di essere effettivamente su un item che è dotato di un file e quindi devo poi stare attento nel muovermi nel modello oggetti a come accedo le proprietà complesse di tipo oggetto a loro volta, perché item è un oggetto la cui proprietà file a sua volta un oggetto che potrebbe anche non essere valorizzato e quindi l'accesso al name potrebbe poi generarmi una null reference exception. Se invece io volessi sfogliare una collezione di item di diverso tipo, per esempio una lista di contatti, per esempio potrebbero essere i devlib contacts, ecco che posso recuperare un riferimento anche a questa lista, cambiando il mio codice, devlib contacts, e Questa volta non si parlerà di invoices ma di contacts, e potrò andare nuovamente a sfogliare l'item, ma in questo caso non saranno item di tipo file, saranno item semplici dei quali potrò sfogliare il title, ad esempio per ora. Semplicemente quindi cambiando la target list potrò sfogliare il nuovo set di contenuti. E al solito con la just-in-time compilation avrò i miei quattro contatti, che sono in questo caso i membri del gruppo devlip. Oppure potrò andare a sfogliare delle proprietà accessorie. Allora, ad esempio, se vado a vedere in questa lista come è definito a livello di settings il contenuto che rappresenta un contatto, potrò vedere che ho un content type devlip contact e due content type devlip customer e devlip supplier, dove il devlip contact avrà una serie di colonne che lo definiscono come il contact ID, il company name e il country. E se vado a vedere il country, per esempio, come field del content type devlip contact, potrò vedere qual è il suo nome interno. Il nome interno di questo field, scusate, content type tal dei tali, field devlip country. Questo content type ha un field che internamente si chiama devlip country. Bene, io posso andare ad interrogare i miei contatti chiedendo di vedere non soltanto il title, ma magari volendo vedere sì il title, ma anche la nazione del mio contatto. Ebbene, se title è un campo predefinito perché ogni item, ogni SP list item ha al minimo un title, country o devlip country non è una proprietà definita e tipizzata, è invece una proprietà che posso accedere con un indexer tramite il GUID che la rappresenta, o tramite un indice, o tramite il nome. Nome che posso accedere in vari modi, per esempio fornendo il display name, oppure fornendo eventualmente quello che è il nome interno, del field che voglio accedere. Proviamo allora a eseguire la nostra applicazione e vediamo come si comporta stavolta il codice che sfoglia il contenuto della nostra lista. Andiamo a recuperare la lista degli item e per ogni item avremo il title e il country. Ma possiamo anche gestire il contenuto della nostra lista, per cui oltre a sfogliarlo possiamo anche modificarlo. Ad esempio, potremmo dire che del contatto Luca Regnicoli, che nel nostro caso è il contatto con ID numero 4. Vedete come fai a sapere che è l'ID numero 4? Ho guardato nella status bar qual era l'indirizzo e ho verificato che l'URL manda su ID uguale a 4 la display form della nostra pagina. Allora, io potrei sfruttare il modello oggetti per dire che della lista dei contatti voglio getItemByID e prendere l'elemento 4, SP List item Luca e l'item uguale a 4. Certo, posso tranquillamente pensare di fare una cosa di questo tipo, ma diventa non banale conoscere l'ID a priori di un item. Operazione che comunque mi è consentita e che però la faremo per fare una breve verifica insieme. Io recupero l'utente Luca e di Luca andrò a dire che il suo country, che ora è USA, diventerà Italy. Quando faccio un'operazione di questo tipo, ciò che accade è che io ottengo in memoria un riferimento a un oggetto complesso con un indexer con un property bag di proprietà, tra cui anche la country, che andrò ad assegnare a Italy, ma in questo momento sto modificando in memoria un oggetto che non è direttamente collegato al database, quindi se io non mi premuro di dire update dell'item corrente, non avrò l'aggiornamento fisicamente sul database, quindi avrò modificato solo la struttura dati in memoria, ma non l'oggetto. Nel momento in cui invece chiamo il metodo di update, andrò effettivamente fisicamente a modificare i dati sul database. Proviamo a eseguire questo codice, stavolta magari inserendo anche un breakpoint all'interno del codice stesso. Ho lasciato le istruzioni che sfogliavano gli item, per cui quelli li vedremo comunque. E quindi arrivo al punto chiave in cui vado a recuperare un riferimento al mio oggetto Luca. Dovrei testare che Luca ci sia o meno, potrei fare la try get di quell'elemento. Ho ottenuto il riferimento a Luca, faccio un update. A questo punto, se torno nel sito e rinfresco la lista, avrò che Luca è diventato un cittadino italiano, come in realtà era. Appunto, giustamente non posso recuperare un item per ID sapendo sempre a priori di tutti gli item, quindi o la tecnica è nel sfogliare gli item, identifico in qualche modo quelli che mi interessano e parcheggio in una lista di servizio gli ID, ma potrebbe essere molto oneroso, perché questa collection di item potrebbe contenere migliaia e migliaia di elementi, oppure posso fare una ricerca, per esempio una query, su quello che è il contenuto della mia lista. Mi sposto quindi su un'applicazione di esempio che trovate allegata al mio libro, il Microsoft SharePoint 2010 Developer Reference di Microsoft Press, dove vi mostro come andare a fare, per esempio, una ricerca all'interno di una lista di SharePoint sfruttando appunto un modello di ricerca che ci consente non di estrarre e caricare in memoria tutti gli oggetti per poi recuperare quelli che ci servono, ma invece ci consente direttamente di estrarre dal database di contenuto di SharePoint solo unicamente ciò che ci interessa e poi tramite quello andare a recuperare le singole colonne, le singole proprietà da modificare e da gestire nel nostro oggetto. Allora andiamo quindi a fare un primo esempio di querying. Quello che io posso fare è, fatemi rimuovere un po' di aria così da guadagnare spazio, recuperare un riferimento a un oggetto site e a un oggetto web. Vedete che in questo caso sto facendo delle using di questi oggetti che invece nel codice precedente non facevamo. C'è un motivo e fra poco ne parleremo. Recupero un site, recupero l'applicazione LSP web corrispondente, recupero una lista di contatti. Anziché fare una get item by ID come prima, definisco un oggetto spQuery, quindi un oggetto di querying server side, il quale mi consente di definire le colonne che voglio estrarre nel fare la query, se voglio estrarre solo quelle colonne oppure tutte le colonne degli item, qual è il criterio di querying e qual è il numero massimo di item che voglio estrarre, e quindi mi consente di dichiarare che voglio recuperare su una specifica lista, che nel mio caso è la lista dei contatti, gli items che corrispondono a quella query. Nello specifico, poi la query è configurata con un costrutto, con dei costrutti di codice XML che si chiamano CAML, Collaborative Application Markup Language, dove CAML mi permette di definire i campi che voglio estrarre come dei field ref, per cui ogni singolo campo che io voglio vedere, in questo caso voglio vedere il title, il nome e l'email di ognuno dei contatti che ho in una lista di contacts, mi consente di definire la query con un costrutto di where che dichiara che io voglio prendere tutti e soli quegli item il cui field di nome email contiene un valore di tipo testo come chiocciola.devlib.it, quindi di fatto sto dicendo prendi da un elenco di contatti tutti e soli quei contatti la cui email contiene chiocciola.devlib.it e metto una clausola di top, quindi che prende i primi 10 elementi. Quindi facendo una get item di questo tipo, ottengo una SP list item collection, quindi una collezione di SP list item, dove ciascun SP list item facente parte di quella collezione mi darà accesso alle informazioni che abbiamo visto. Posso fare una query di questo tipo, ma posso anche fare una query con paginazione, perché di nuovo io in una lista posso avere migliaia di elementi ed è opportuno non estrarli tutti, neanche con una query, se la query fosse troppo larga, ma invece paginare il contenuto di quella lista con una query. E allora io ottengo un riferimento al site, ottengo un riferimento al web, prendo una lista di riferimento, creo un oggetto spQuery esattamente come prima, ma questa volta, quando vado a eseguire la query, dopo aver impostato una dimensione di pagina pari a 5 elementi per pagina, andrò a fare la get items sulla mia lista e ogni volta che farò la get items otterrò nella item collection SPListItem collection risultante una proprietà ListItemCollectionPosition che di fatto sarà l'indice da cui partire per la pagina successiva. E se lo imposto sull'oggetto SPQuery, ad ogni ulteriore get items sarà SharePoint a spostare la finestra, a spostare la paginazione pagina per pagina, sino alla fine degli elementi disponibili. Perché quando avrò la list item collection position pari a null, ciò vorrà dire che saranno finiti gli elementi perché avrò sfogliato tutte le pagine disponibili. Allora, ho quindi delle classi e degli oggetti comodi per navigare all'interno di un sito, all'interno di una set collection, prima ancora che di un sito, nelle liste di un sito web, negli item di un sito web, facendo eventualmente delle ricerche con delle query. Ho la possibilità di fare accesso, di avere accesso ai documenti e fare l'upload piuttosto che il download di documenti. Ad esempio, se io voglio fare l'upload di un file in una document library, dove una document library non è altro che una lista di SharePoint specificatamente pensata per contenere documenti, io posso prendere un riferimento a un site e a un web, prendere una lista, questa è proprio la lista che vedevamo prima nel primissimo esempio, la lista di invoices, che è un oggetto SP List, ma è anche un SP Document Library, che non è altro che una classe derivata da SP List, che quindi specializza l'SP List per gestire in modo particolareggiato i documenti e le Document Library. E sulla Document Library che ottengo, posso per esempio decidere di andare a prendere la cartella radice di quella library e nella sua collezione di file aggiungere un nuovo file con un determinato nome, eventualmente sovrascrivendolo se esiste già, e soprattutto leggendo da uno stream sorgente. Qui infatti io creo un file stream col quale carico un file che ho su disco e quel file che ho su disco lo pubblico all'interno di SharePoint. Oppure posso fare l'operazione inversa, posso fare il download di un file, per cui di nuovo recupero un riferimento al site, un riferimento al web, ottengo un riferimento alla document library di mio interesse, e su quella faccio una get file attraverso il web corrente, dove la get file è un metodo che accetta l'URL di un file del quale voglio ottenere il riferimento come oggetto SP file. In questo caso io prendo la radice della mia libreria e prendo il file di mio interesse. Quindi, con una normalissima tecnica di programmazione .NET che prescinde da quelle che sono le conoscenze che uno può avere o no, di SharePoint, ottengo come stream di byte il file, perché file to download è il mio oggetto SP file e lo apro come binary stream. Quindi consumo lo stream scrivendolo da qualche parte. Nel mio caso lo vado a scrivere su disco per salvare localmente il file che ho appena scaricato. E così via. Posso fare check-in, check-out, posso copiare o muovere dei file, perché degli oggetti SP file hanno dei metodi di move e di copy to, move to e copy to, che mi consentono di spostare i file. E via via discorrendo, potremmo stare qua ore a discutere di quelli che sono gli oggetti, i metodi e le proprietà a nostra disposizione. Ma quello che mi interessava trasmettere come informazione in questo primo appuntamento relativo al Server Object Model era la potenzialità del modello oggetti e la modalità di uso del modello oggetti. Per cui torno temporaneamente sulle slide a nostra disposizione per scorrere rapidamente su quanto vi ho già detto e che vi lascio solo come riferimento in merito agli oggetti SP list piuttosto che SP list item piuttosto che SP file che abbiamo visto e sposto la mia attenzione su un paio di altri oggetti decisamente interessanti: l'oggetto SP control e l'oggetto SP context. SP control consente di avere un accesso rapido e privilegiato a sito web, site collection, web application o modulo all'interno del quale siamo attraverso l'HTTP context corrente. Quindi se io sono in un web control o in una web part o eventualmente in una web part page o comunque una pagina web di SharePoint, posso attraverso l'oggetto SP control avere un riferimento rapido e diretto al contesto in cui sono, attraverso il contesto ASP.NET. Di fatto questi oggetti si usano in questo modo. Io posso dire oggetto SP control che è dentro Microsoft SharePoint Web Controls, infatti, perché è lì che si usa normalmente. E qui posso per esempio prendere un riferimento al web in cui mi trovo, semplicemente fornendo system web http context.current e è ovvio che una chiamata di questo tipo può funzionare soltanto all'interno di un contesto web. Qui non ho il riferimento alla libreria system.web, ma non è un problema, non è necessario in questo momento eseguire questo codice. Ma se ottengo un riferimento al contesto HTTP corrente, vuol dire che sono in un contesto web e quindi tramite SP control posso prendere il get context web che mi darà appunto un entry point al website corrente, all'SP web corrente. piuttosto che appunto getContextSite o via via così. SPContext poi mi fornisce un aggancio tramite una proprietà singleton che si chiama current a quello che è il contesto corrente di esecuzione del codice di nuovo quando sono in una pagina web o comunque in un contenuto erogato da Internet Information Services e da SNET. Infatti, attraverso un'istanza di oggetto SPContext, io ho accesso a tutta una serie di informazioni su quello che è il contesto corrente. Per esempio, se c'è un file correntemente in gestione, tramite la proprietà file saprò qual è quel file, se c'è un item saprò qual è quell'item e quell'item ID, che quindi potrebbe essermi utili per fare un getItem by ID. Posso sapere qual è la lista sulla quale siamo correntemente nella pagina che stiamo visualizzando, posso sapere qual è il site e qual è il web corrente. E queste proprietà mi servono nel momento in cui sono magari all'interno di una pagina web e voglio interagire con quello che è il contesto corrente. Immaginate, sto creando una web part che voglio inserire in una web part page che mostrerà per esempio un item. Allora, attraverso l'oggetto SPContext potrò avere un riferimento all'item che in questo momento ho visualizzato, senza dovermi creare meccanismi strani di aggancio, ma con uno strumento standard e consolidato per fare questo. Quando uso però questi oggetti, c'è un'informazione importante da tenere presente, cioè il fatto che alcune delle classi del modello oggetti di SharePoint implementano l'interfaccia iDisposable, dove l'interfaccia iDisposable è in generale in .NET pensata per tutte quelle risorse quegli oggetti che allocano risorse cosiddette unmanaged, cioè non gestite dal .NET Framework direttamente. Se io ho un oggetto che è completamente managed, il suo rilascio è non deterministico, si dice da parte di .NET Framework, non devo preoccuparmi io di allocare le risorse utilizzate e sarà il garbage collector di .NET a preoccuparsi di rilasciare le risorse nel momento in cui avrà bisogno di nuove risorse, dove per risorse intendo nuove aree di memoria da allocare. Se invece io ho un oggetto che sfrutta anche risorse unmanaged, quindi non direttamente gestite dal framework, dovrà essere mia premura occuparmi del rilascio di quelle risorse, perché se demandassi al solo garbage collector di rilasciare in modo non deterministico gli oggetti, quegli oggetti che a loro volta allocano anche risorse non gestite dal framework potrebbero tenere impegnate per un tempo non deterministico appunto, risorse che invece sono preziose e che è meglio rilasciare al più presto. Allora, quando un oggetto implementa l'interfaccia iDisposable, significa che espone un metodo di dispose che ci consente di rilasciare le risorse unmanaged da lui allocate subito, rilasciando poi tutto il resto nel modo non deterministico fornito dal garbage collector e dal framework.NET come infrastruttura. SPSite e SPWeb, per esempio, sono due oggetti che implementano iDisposable, perché internamente allocano anche risorse non gestite dal framework. Vi sono anche per esempio SP Web Part Manager e SP Limited Web Part Manager, che sono altre due classi anch'esse iDisposable, e ve ne possono essere ne altre nel modello oggetti di SharePoint. Ma sicuramente SP Site e SP Web sono le due fondamentali. Bene, allora ogni volta che noi usiamo questi oggetti dobbiamo preoccuparci di rilasciare le risorse da loro allocate se siamo noi i detentori di quegli oggetti. Cosa voglio dire? Se io creo un oggetto SP Site o un oggetto SP Web, lasciamo stare che questa applicazione è console e quindi non è veramente critica come situazione, ma se immaginiamo di essere con questo codice anziché in una console application in una pagina web, nel momento in cui io creo un'istanza di SP Site e poi creo un'istanza di SP Web, questi due oggetti allocano risorse non gestite dal framework. Ciò significa che quando questi due oggetti non mi serviranno più, sarebbe corretto rilasciarne subito le risorse unmanaged per evitare di sovraccaricare inutilmente il sistema, generando problemi di allocazione eccessiva di risorse o eventualmente anche problematiche di memory leak. Allora, quello che io posso fare è sfruttare un pattern di programmazione tipico di .NET, cioè fare la using di questi oggetti, affinché non appena sarò uscito dal blocco using che li utilizza, questi oggetti richiamino, vengano rilasciate le loro risorse unmanaged tramite il richiamo del loro metodo di dispose attraverso l'interfaccia iDisposable. E lo faccio sia per l'oggetto site che per l'oggetto web che sto utilizzando. In questo modo definisco un blocco in cui utilizzo il site e un altro blocco in cui utilizzo il web e non appena sarò uscito da questo blocco di codice, saranno invocate la dispose, scusatemi, dell'oggetto SP web e la dispose dell'oggetto SP site, rilasciando le risorse. Questo perché ho creato io gli oggetti SP site e SP web e quindi è mio onere e cura rilasciare al più presto le risorse da loro allocate. Se invece avessi ottenuto questi oggetti, per esempio attraverso SP control o SP context, ebbene quegli oggetti mi forniscono il site e il web correnti che potrebbero essere utilizzati e sfruttati anche da altri moduli di codice che stanno girando all'interno della mia pagina o della mia applicazione. E quindi, nel caso in cui le risorse siano da me allocate, cioè creo io gli oggetti, è corretto farne la using o farne comunque la dispose, perché la using internamente chiama dispose. È un try finally che nella finally chiama dispose. Se invece io ottengo dei riferimenti degli oggetti disposable, ma ottengo dei riferimenti a oggetti che non ho creato io, che sono già stati creati da altri e che mi vengono forniti, non è corretto che sia io a rilasciarli, ma è corretto che li rilasci chi li ha creati. Quindi, se ottengo da SP context o da SP control degli oggetti SP site o SP web, non devo farne la using o la dispose, perché potrei creare degli effetti collaterali a catena sugli altri utilizzatori di quegli stessi oggetti che lavorano nel mio stesso contesto, nel mio stesso controllo. Questa è una regola importante. C'è un articolo molto interessante su MSDN che spiega bene tutti i dettagli di questo aspetto, o poi vabbè, potete trovare una trattazione di questo tema anche sul mio libro nel capitolo dedicato proprio al Server Object Model. Altro tema caldo e ultimo tema che andiamo ad affrontare in questo breve webcast è la gestione delle eccezioni quando si lavora con l'Object Model di SharePoint. Le eccezioni sono di tipo SP, tanto per cambiare, ma va bene così, avere delle certezze, SP Exception. L'SP Exception ci consente di intercettare e monitorare gli errori che si verificano. Eventualmente questi errori possono anche essere errori locali a particolari contesti. Per esempio, se io ho un oggetto SP item del quale vado a cambiare delle colonne, il contenuto in alcune delle colonne, vado a farne poi un update, è possibile che io possa avere dei conflitti di concorrenza. Non ne abbiamo parlato, non ne parliamo in questo webcast, ma in tal caso l'oggetto SP exception mi darà anche delle informazioni relativamente a quella che può essere l'eccezione di concorrenza nell'accesso ai dati. Possiamo nel gestire le eccezioni sfruttare anche i guidi che SharePoint ci dà, così che quando si verifica un'eccezione, avrete forse già notato usando SharePoint, viene mostrata una pagina di errore che vi fornisce un correlation ID, correlation guide, che può essere utilizzato per cercare poi nei log di SharePoint l'errore corrispondente e capire cosa è successo, analizzando il trace o l'event log di sistema. E quando voi implementate le vostre applicazioni dovete intercettare e gestire le eccezioni, il consiglio che vi do è, una volta intercettate le SP exception, di sfruttare non solo l'interfaccia utente per comunicare al vostro utente finale in modo user friendly che vi è stata un'eccezione, ma anche di sfruttare l'ULS logging, che è il sistema di logging nativo di SharePoint, per tracciare le informazioni relative all'errore, così che poi voi o i vostri colleghi in fase di diagnostica possiate capire meglio ciò che sta succedendo. Questa era una breve e rapida overview di quello che è il modello oggetti di SharePoint e di quelle che sono le classi fondamentali, quindi SP Site, SP Web, SP List, SP Document Library, SP List Item e SP File, piuttosto che SP Control e SP Context, che sono quelle più usate, quelle che ricorrono più spesso nel creare pagine, web part o controlli. Come vi ho già detto, ve ne sono tantissime. È importante che poi andiate man mano a analizzare le varie classi che vi servono nei vari contesti. L'ultima informazione importante che voglio però darvi è che è importante nel momento in cui si lavora in applicazioni reali e che dovete tenere presente innanzitutto che il Server Object Model non è un modello ad oggetti transazionale. Per cui quando voi andate a fare operazioni di modifica sugli oggetti, sugli SP list item o sugli SP file che avete in memoria, ciò che state facendo non è transazionale. Vuol dire che se dentro un costrutto transazionale fatto delle operazioni su SharePoint e delle altre su una coda MySQL o su un database SQL Server direttamente, non avete un contesto di transazionalità condiviso fra i vari oggetti. In più, dovete tenere presente un aspetto. Quando lavorate con il Server Object Model e andate a fare delle modifiche sui dati, avete il metodo di update. Dovete, uno, ricordarvi sempre di chiamarlo, perché il metodo di update, se non viene invocato, fa sì che lui salva le informazioni se lo chiamate, ma se vi dimenticate di chiamare il metodo di update, ciò che avete modificato nel vostro codice non verrà salvato. Questo è importante, dovete sempre ricordarvelo. non soltanto sugli SP List Item, ma in generale su qualunque oggetto andiate a utilizzare. Se voi non chiamate poi il metodo di update, per esempio, ipotizzate di voler cambiare il title di una lista, potete cambiarlo, ma se non chiamate il metodo di update, quello non verrà effettivamente modificato sul content database. E così per il web, così per il site, così per la gran parte degli oggetti che usate. Ma ricordatevi anche il fatto che se eseguite del codice che sfrutta il Server Object Model per modificare, come vedete per esempio in queste tre righe, un qualche item o oggetto all'interno di SharePoint e siete in una pagina custom, normalmente non è possibile fare update dei contenuti in get, ma bisogna essere per forza in post, cioè deve esserci stato un post back. Non è possibile fare una pagina che subito alla prima richiesta fa le modifiche a degli oggetti, ma deve esserci invece stato un post back. Questo perché SharePoint normalmente inserisce all'interno della forma ASP.NET, quindi la ASP2.Form che viene usata per il post back, un digest, che è un controllo di sicurezza, che introduce un fattore di varianza nella richiesta per evitare che magari software automatizzati, boot o altro, facciano aggiornamenti sui dati in modalità massiva e non voluta. Allora, nelle vostre pagine dovete o gestire una logica che fa sì che le modifiche avvengano sempre in post e non in get, e a questo punto introducendo magari nelle vostre pagine anche le form con il form digest di SharePoint, oppure dovete ricordarvi di utilizzare una proprietà che si chiama Allow Unsafe Updates, che è disponibile sull'oggetto web, per dire a SharePoint di non curarsi di questa problematica all'interno della vostra pagina. Per esempio, in questo modo: Allow Unsafe Update True, così da dire al web corrente: guarda, anche se stiamo facendo delle modifiche e siamo in GET o non c'è un digest da verificare, non importa. Fai comunque tutte le modifiche del caso. E di nuovo, se l'oggetto web l'avete creato voi, può andare bene così. Allow Unsafe Update True e fate le vostre modifiche. Ma se l'oggetto web l'avete ricevuto dall'esterno, da un SP Context o un SP Control, sarebbe corretto fare anche qui una try finally, così da rimettere a posto l'Allow Unsafe Update al suo original value, che dovreste premurarvi di salvare prima di cambiarlo. Chiaro? Perché si tratta di una modifica che è fatta ad un oggetto condiviso, per cui non in questo caso, ma nel caso in cui il web dovesse essere ottenuto da SP Context Current Web, per esempio, allora dovreste dire: prendo il valore corrente di Allow Unsafe Update, cambio su true per poter fare le modifiche e rimetto il valore originale. È molto importante in generale che quando usate gli oggetti web e site tramite il context e il control, SP context e SP control, abbiate la premura e la correttezza di non modificare quegli oggetti perché possono essere usati anche da altri oltre che da voi. E quindi se li usate dovete poi rimettere a posto le cose, così come quando vi viene prestato un libro e poi lo restituite, se mi passate la metafora. Ok, questa puntata si ferma qua, vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver stimolato il vostro interesse ad approfondire il Server Object Model, qui trovate alcuni link per approfondirlo, per studiarlo ulteriormente, io vi do appuntamento alla prossima puntata che curerò e vi ringrazio per l'attenzione fin qui avuta.